Dodicesima lezione, parte seconda del corso sulla caccia alle streghe, fondamenti antropologici e filosofici. Nella precedente sezione, cioè nella parte prima di questa stessa lezione, avevamo visto che il martello delle streghe parla di diavoli incubi e succubi, definendoli come una specie di diavolo minore. Vediamo come ne parlano nel martello delle streghe in maniera più approfondita. Cito qui un passo tratto da un volume proprio sulla caccia alle streghe e il martello delle streghe, Teologia e credenza popolare, traduco dall'inglese di Hans-Peter Bredel, Manchester University Press 2003, pagine 40 e seguenti. Citazione: gli autori del martello delle streghe avevano larga conoscenza personale di questa procedura, cioè delle confessioni, dell'estorsione di confessioni. E si riferiscono ad essa perlomeno quattro volte. In un caso avevano sentito la confessione di una giovane strega pentita di Breisach che aveva confessato di essere stata condotta da sua zia su per una scala in una stanza dove c'erano 15 giovani vestiti di verde, secondo la moda dei cavalieri dell'epoca, e le aveva chiesto di prendere in marito uno di loro. La ragazza venne maltrattata fino a che acconsentì e così venne iniziata e ammessa alla società delle streghe. Le streghe non sempre avevano questa fortuna comunque e le loro storie potevano avere un esito migliore. In un racconto simile i due autori riferiscono che per sedurre una giovane devota vergine, una vecchia la condusse su per una scala in una stanza dove c'erano dei giovani avvenenti diavoli, avvertendola di non fare il segno della croce. Ma poiché la fanciulla lo fece segretamente, i diavoli in quello stesso posto non furono in grado di rivelare la loro presenza alla Vergine nei corpi che avevano assunto, ed essa perciò scappò, seguita solo dall'impotente maledizione della strega. In questi racconti il diavolo incubo gioca un ruolo evidentemente passivo, e la strega e non il diavolo è responsabile di attrarre le vittime per erotici rendezvous ed è sempre la strega che deve dire e definire i termini dell'incontro. Una volta il diavolo non venne neanche visto come un essere molto diabolico. Infatti i giovani cavalieri erano vestiti di verde e questo dava l'idea, suggeriva l'idea di trovarsi ad un incontro da fiaba più che di fronte a diavoli. La natura dei diavoli comunque emerge nella scelta delle stagioni e in altri aspetti, in altri motivi, ma nella scelta delle stagioni perché, come lo notano i due autori del Martello delle Streghe, questi incontri coincidono in genere con periodi di tempo sacro, come il Natale, la Pasqua e Pentecoste. Fine citazione. Questo avviene, secondo il Martello delle Streghe, per offendere maggiormente il Creatore, in modo che Dio lasci loro maggior potere di infierire sugli uomini, cioè i diavoli, e di punirli nel corpo e nei beni. Pagina 205 del testo Il Martello delle Streghe. E perché nei giorni di festa i diavoli hanno maggiori occasioni di indurre i giovani ad abbandonarsi più facilmente alle tentazioni malefiche. In ogni caso, per i due autori del martello, il maleficio dipende dal rapporto intimo, dalla cooperazione stretta tra donne e diavoli. Nel martello, il racconto delle persecuzioni delle streghe in Ravensburg descrive questa relazione. Cito letteralmente: nella diocesi di Costanza, che dista 28 miglia tedesche dalla città di Ratisbona in direzione di Salisburgo, poiché era caduta una grandinata spaventosa, aveva distrutto le messi, i raccolti e i vigneti per la lunghezza di 1 miglio, in modo tale che si pensava che solo dopo 3 anni avrebbero dato ancora frutti. In seguito, per mezzo di un segretario dell'Inquisizione, il fatto si seppe e, dato il clamore lì era tra il popolo che aveva suscitato l'episodio, si accertò la necessità di un'inchiesta dal momento che dalla stregoneria erano stati toccati quasi tutti i cittadini. Allora, con il consenso dei magistrati, conducemmo, sono i due autori del Martello delle Streghe che riferiscono e parlano in prima persona, conducemmo un'inquisizione interrogando 15 persone alla volta, secondo la procedura legale, sull'eresia delle streghe. Si giunse a due persone infamate fra le altre, che tuttavia non erano un piccolo numero. Il nome di una era Agnese, proprietaria di un bagno pubblico, dell'altra Anna di Mindelheim. Catturate e poste separatamente in carceri diverse, cosicché una ignorava tutto dell'altra, la proprietaria del bagno il giorno dopo è sottoposta a un interrogatorio condotto in modo molto lieve da un magistrato di nome Gelten, zelante difensore della fede, e da altri magistrati aggiunti, in presenza di un notaio. E sebbene senza dubbio per una stregoneria, restasse silenziosa, cosa di cui i giudici devono sempre avere timore per il fatto che già dal primo interrogatorio si affermava innocente con animo virile. Tuttavia, con l'aiuto della divina clemenza, che non permise che un così grande delitto restasse impunito, d'improvviso, liberamente sciolta dalle catene, anche se nella camera di tortura, rivelò tutte le scelleratezze da lei perpetrate. Infatti, interrogata dal segretario dell'Inquisizione sugli articoli e la deposizione dei testimoni intorno ai danni inferti agli uomini e agli animali, dai quali era resa fortemente sospetta come strega, poiché nessun testimone aveva deposto contro di lei, riguardo al rinnegamento della fede, alla sporcizia carnale con il diavolo, con un diavolo incubo, essa depose in contrario e rivelò pubblicamente i particolari più segreti dei danni inferti agli animali, agli uomini e anche tutto il resto, sul rinnegamento della fede e sulle sporcizie carnali compiute diabolicamente con un diavolo incubo, ammettendo di essergli stata succube per più di 18 anni, con un totale rinnegamento della fede. Anche questo è stupefacente. Quando il giorno seguente l'altra fu sottoposta, cioè l'altra inquisita, l'altra strega, fu sottoposta ad un lievissimo interrogatorio, sollevata da terra di appena un dito e poi lasciata libera, parlò senza differire in nulla da ciò che aveva detto l'altra, né riguardo al luogo, così come aveva confessato l'altra, né riguardo al tempo, il mezzogiorno, né riguardo al modo in cui avevano trasportato l'acqua in una pozza in nome del diavolo e di tutti i diavoli, né riguardo all'intervallo di tempo. Diceva infatti che mentre il diavolo prendeva l'acqua e la portava in alto, ritornò a casa. Così dopo 3 giorni furono bruciate, cioè entrambe le streghe inquisite vennero condannate e bruciate vive. La proprietaria del bagno, pentita e confessa, si affidò moltissimo a Dio, asserendo che moriva di buon grado perché così poteva sfuggire alle offese del diavolo, tenendo in mano e abbracciando la croce, che invece l'altra disprezzava, essa che per più di 20 anni era stata succube del diavolo, con un totale rinnegamento della fede e che si era sicuramente distinta in ogni stregoneria contro uomini, animali e frutti della terra, come dimostrano gli atti del processo depositato al tribunale. Possono bastare questi esempi, dal momento che in verità sono innumerevoli gli esempi che si potrebbero addurre intorno a stregonerie di questo genere. Fine citazione, pagine 262-263 del testo Il Martello delle Streghe. streghe. Qui è da tener presente e da fare alcune considerazioni. In questo processo non c'è alcuna evidenza che le due donne fossero streghe. Agnes, cioè la prima strega, la prima donna, viene considerata strega non perché ci siano prove. Si è convinti, tra l'altro, che come tutte le streghe essa agisca nella maniera più segreta possibile. Le prove poi si basano sulla sua confessione sotto tortura, estorta appunto sotto tortura. I due autori del martello delle streghe, con un simile procedimento applicato a tappeto, rilevano e sono pienamente convinti che ci siano sulla terra incontri e patti demoniaci tra diavoli e streghe, rapporti sessuali addirittura tra diavoli e streghe, in particolare con i diavoli incubi che hanno un preciso disegno di attacco, un preciso compito, tramite appunto la collaborazione delle donne, la strettissima collaborazione delle donne, cioè delle streghe, come lo dimostrano altri episodi, tanti altri episodi, ma in particolare anche un episodio che ha come principale personaggio un uomo di Coblenza. La figura del demonio che emerge in queste confessioni riportate dal martello delle streghe, qui è invisibile, cioè non si vede la figura del diavolo, non ha presenza fisica. Esiste solo come uno strumento della strega che conferisce determinati poteri alla strega, instaura determinati rapporti con la strega. In ogni caso, il demonio esiste e può esistere in due forme ben distinte tra di loro. Diavoli invisibili che inducono gli uomini al peccato e causano calamità in terra, e spiriti minori che si trovano nei crocevia e nelle case. La strega, cioè la donna, è il tramite di questo sistema. Essa permette al diavolo di operare e così svolge il ruolo di una estensione umana della realtà demoniaca. Da qui appunto l'importanza e la necessità di prendere in considerazione questi due aspetti, questi due elementi, che sono due dei tre elementi fondamentali del martello delle streghe, cioè la strega, appunto, le donne e poi i diavoli, l'esistenza dei diavoli e il patto appunto tra la strega e il diavolo per dar vita con un'azione congiunta ad una società pestifera per far perdere le anime, per far dannare le anime e istituire, costruire una nuova creazione malefica contrapposta all'inizio della creazione ad opera del Dio sommamente buono di cui si parla nel libro della Genesi. C'è a questo punto un ulteriore aspetto da prendere in considerazione qui e da in qualche modo illustrare, e cioè il moltiplicarsi delle opere di stregoneria e gli influssi dei corpi celesti, perché non tutti nel contesto della caccia alle streghe, del fenomeno della caccia alle streghe, soprattutto a partire dalla fine del 1400, basti pensare che l'anno di pubblicazione del Martello delle Streghe è il 1486-1487, non tutti nel contesto appunto di redazione del volume dell'opera La caccia alle streghe erano convinti dell'esistenza delle streghe, dei diavoli e appunto della collaborazione dei patti tra streghe e diavoli. C'erano varie posizioni, vari autori che parlavano appunto degli influssi dei corpi celesti e attribuivano alcuni di questi fenomeni agli influssi dei corpi celesti. Di questo aspetto i due autori del Martello delle Streghe trattano nella questione quinta del loro volume. In questa sezione appunto prendono sin dalle prime battute discorsive in considerazione l'influsso, l'ipotetico influsso dei corpi celesti, prendono in considerazione gli argomenti pro e gli argomenti contro appunto queste credenze, queste opinioni. Sembra, dicono i due autori del Martello delle Streghe, che l'azione dei diavoli e i malefici in generale debbano essere ricondotti all'influsso dei corpi celesti o della malizia umana, non all'intervento diretto ed immediato dei diavoli incubi e succubi. Se così fosse, a maggior ragione potrebbero causare tormenti, cioè i diavoli agli uomini. Lo stesso Agostino afferma infatti, cito letteralmente dal testo Il martello delle streghe, che i diavoli sono stimolati dagli esseri inferiori, erbe, pietre, da certi suoni, voci, eccetera. Siccome i corpi celesti sono dotati di maggior capacità rispetto a quelli inferiori, i diavoli sono stimolati ancora di più dalle azioni dei corpi celesti. Pagina 70. Anche la scrittura poi parla di Saul tormentato dal diavolo e del sollievo procurato dal suono della cetra mentre lo spirito maligno si allontanava.